Ritorno a interpellare la dottoressa Anna Maria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta, antispecista, perché voglio affrontare un discorso che riguarda l'antagonismo che spesso nasce tra due realtà antispeciste, oppure animaliste, oppure anche tra due vegani. Perché succede questo? In teoria tutti andiamo verso la stessa parte, la finalità comune è la liberazione animale, quindi perché farsi così le scarpe a vicenda? Che cosa scatta a livello psicologico?
Ciao, grazie. Intanto un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, ancora una volta tocchi un problema che è virulento all'interno del mondo che si occupa della difesa dei non umani. Certamente quando si parla degli elementi che dividono e oppongono una parte del mondo animalista ad un'altra, si parla a volte di cause, direi sacrosante, cause reali, divergenze di opinioni che si escludono l'una con l'altra. Però il problema che tu tocchi, che poni all'attenzione di tutti, è un po' diverso, vale a dire quando si ha invece a che fare con delle dinamiche che non sono giustificate da divergenze di opinioni, ma da altri meccanismi che rientrano nella necessità di un'analisi anche di tipo psicologico, anche se non solo, ovviamente. Per capirle queste dinamiche basta riferirsi, a mio avviso, a quello che si verifica all'interno del mondo politico, che ci dà un quadro estremamente articolato di quello che succede nel mondo che si occupa di difesa degli animali. Cos'è successo? C'è stata una fase iniziale che risale ormai ad alcuni decenni fa, in cui sono stati messi a fuoco una serie di problemi, degli obiettivi di massima, delle strategie. Dopodiché, dopo questa fase iniziale che possiamo considerare come una specie di luna di miele, sono successe altre cose, vale a dire c'è stata una moltiplicazione dei gruppi, delle associazioni. I motivi sono stati variegati. A volte si tratta di motivi storici, nel senso che le associazioni avevano tutto un loro percorso, erano ben identificabili, avevano un nucleo intorno al quale si era formata tutta la dinamica dell'attivismo. Altre volte si trattava, soprattutto per quanto riguarda le piccole associazioni, di motivazioni che erano in funzione della vicinanza, vale a dire il fatto che le persone dovevano conoscersi per lavorare su progetti magari più ridotti ma molto concreti, e la vicinanza appunto geografica poteva creare le condizioni per una reale e fattiva collaborazione. Fino a qui tutto bene. I problemi cominciano a definirsi quando le associazioni smettono di collaborare l'una con l'altra e, anziché rispettarsi a vicenda pur nella considerazione delle differenze tra l'una e l'altra, cominciano a squalificarsi in modo reciproco, e questa squalificazione diventa un po' la sostanza intorno alla quale lavora. L'ostilità tra le une e le altre si esprime in vari modi, a volte con attacchi diretti, altre volte anche semplicemente ignorando le iniziative proposte da altri, che è un fatto molto grave, perché se si risponde al silenzio quando viene fatta una sorta di chiamata alle armi, nel senso che c'è bisogno di collaborare, di sostenere un progetto, questo tirarsi indietro si identifica alla mancanza di un sostegno e quindi all'affossamento di certe iniziative. Il motivo reale alla base di tutto questo è molto banalmente il desiderio di prevalere, di essere più bravi, più famosi, di avere più successo, e questi desideri finiscono per diventare la struttura portante dei vari comportamenti e oscurano anche le questioni, per quanto enormi, di cui ci si sta occupando. In pratica, gli altri animali scompaiono in tutto questo. Non è un meccanismo tanto particolare, anzi direi che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Già Freud se n'era occupato ai suoi tempi, e lui aveva creato una definizione che secondo me è molto calzante. Parlava di narcisismo delle piccole differenze. Lui riconosceva bene questo meccanismo perché era molto attivo anche tra le varie società psicanalitiche. Possiamo consolarci dicendo che siamo in buona compagnia. I nemici, secondo questo approccio, finiscono per essere riconosciuti non tanto in coloro che sostengono delle posizioni inconciliabili con le nostre, ma in coloro che sono più simili a noi, perché è proprio con loro che il confronto diventa più rischioso, perché è capace di offuscare il nostro primato. In altri termini, quello che ci fa molto preoccupare è che se c'è qualcuno che ha avuto un'idea più brillante delle nostre, un'iniziativa che ha maggiore successo, proprio nelle cose in cui noi ci stiamo mettendo grande impegno, questo provoca delle reazioni che non sono tanto nobili, perché sono dettate dall'amor proprio ferito, anche se vengono razionalizzate, in altri termini, vengono spiegate, giustificate con delle ragioni molto più nobili, ma in realtà nascondono dei comportamenti, dei pensieri che sono terra-terra, di cui un pochino ci vergogniamo e forse anche un po' più di un pochino. Si finisce per fare delle cose tipo attaccare l'altro sul piano personale, squalificarlo, si vanno a sottolineare solo i difetti, le imperfezioni, gli errori e non si considera per nulla quello che c'è di buono invece nei suoi atteggiamenti. Anche rispetto a questa cosa, Freud dava una spiegazione molto generica e probabilmente a cui ci si deve rifare. Lui diceva che ogni relazione stretta contiene un fondo di ostilità di cui però non si è consapevoli perché viene rimossa. Questa ostilità, dapprima rimossa, viene poi alla luce, si concretizza e dà vita a questi comportamenti di cui ci stiamo occupando. Lui finiva per osservare che in fondo, rifacendosi all'esperienza che viveva con il suo cane che si chiamava Joffy, solo l'amore uomo-cane è davvero puro, totalizzante e immune da queste ambivalenze che appunto, secondo lui, invece sono alla base di tutte le relazioni importanti. Quindi quello che voglio dire è che spesso l'aggressività che tu giustamente rilevi tra le varie associazioni, i vari gruppi che si occupano di difesa degli animali è al servizio della difesa del proprio piccolo grande orticello che è minacciato da chi può risultare un po' più bravo di noi. Allora attaccarlo, isolarlo, criticarlo sono i mezzi per arginare la sua pericolosità. Ancora una volta sottolineo con buona pace per i non umani che sembrano scomparire dalla nostra vista e soprattutto dal nostro interesse. Concludo ribadendo quello che ho detto in apertura, vale a dire che questa non è un'analisi delle differenze o delle posizioni dei vari gruppi che si occupano di difesa degli animali, ma è un approccio di tipo psicologico che cerca di spiegare dei meccanismi che sono molto generali e che sono applicabili a questa questione. Ben diverso è il discorso che invece concerne le differenze che sono reali e che devono assolutamente essere affrontate, a mio avviso, sulla base del rispetto reciproco, ma che devono prendere atto e far emergere delle posizioni che davvero sono inconciliabili. Il discorso è ampio. Ci sono parti del mondo animalista che semplicemente si occupano di un pezzetto, delle problematiche esistenti. Faccio un esempio: chi va a fare il volontario nel canile può non avere un approccio antispecista, ma si occupa di un pezzetto dell'enorme problema della questione animale che va assolutamente rispettato nella sua essenza. Ci sono altre situazioni invece in cui le posizioni davvero differiscono. Tra queste ricordo, perché a mio avviso sta assumendo una grandissima rilevanza, la differenza tra coloro che sostengono un approccio abolizionista, un approccio che si avvicina alla questione animale in una prospettiva di liberazione totale, e coloro che invece sostengono la politica del benessere animale. Questo è un discorso immenso, secondo me assolutamente fondamentale, e magari se vorrai ci si potrà dedicare uno spazio più ampio.